Vorrei parlarvi con grande franchezza evangelica, cari amici, chiedendo anzitutto per me, sento sempre più ombre e bisogno di conversione nel mio cuore, ma forse anche per voi, un miracolo oggi, di riconoscere le beatitudini come gradini verso la felicità possibile in questo mondo, soprattutto ai miei giovani, ma lo chiedo anzitutto per tutti noi un miracolo, crederlo davvero nella mente, nel cuore, nella fantasia, nella psicologia, nel dialogo che facciamo, nelle relazioni, nei libri che approfondiamo, nell'intimo di noi stessi. Le beatitudini come gradini verso la felicità. Certo, è una felicità esigente, può sembrare, come si diceva, andare contromano con la macchina in un'autostrada a 6 corsie, ma è l'unica felicità possibile su questa terra. Delle parole che hanno detto i vescovi in queste settimane, in ordine a eventi di cronaca che ci hanno occupati, di cui ci siamo informati, si è parlato di sgomento, di tristezza, di pacata indignazione, mi sembra ovvio, ma quello che ho sentito più forte nel mio cuore è quando si è parlato di emergenza educativa. Io credo che i fatti che accadono creano, dobbiamo pensarli per i nostri giovani, quali sono i valori che costruiscono la vita, se vale la pena vendersi oppure lavorare fino in fondo, anche apparentemente perdenti, come si diceva, per le cose in cui crediamo. Molti di quelle ragazze potrebbero essere nipoti di molti di noi, per altri figli. Ma la parola che più mi ha colpito, anche se all'inizio l'ho trovata un po' complicata sulla bocca dei nostri vescovi, era degrado antropologico. Una parola, se volete, un po' ricercata dal liceo classico, però che alla fine ho sentito profondamente vera. Perché senza nascondere mai la verità, io sento che dobbiamo tutti riconoscere che abbiamo abbassato l'asticella di quella che è la concezione dell'uomo, della sua persona, dei suoi valori, delle cose che contano, delle cose che valgono. In fondo, basti pensare, tutti, io compreso, il tempo che dedichiamo a spettacoli televisivi dove il degrado antropologico è evidente, ma anche se non lo condividiamo, ma alla fine diventa uno stile di dire sì, ma tanto, ma mo, ma oggi, se vuoi uscire un po' dalla noia della vita. Io credo che c'è un degrado antropologico che fa il torto più grande ai nostri giovani, di non sapergli più dire dove sta la felicità. Per questo è necessario oggi il miracolo di capire veramente se le beatitudini sono strade per la felicità. Ho scritto un libretto per le giovani coppie sulle beatitudini. Quanto mi piacerebbe, cari giovani, scriverne uno con voi. Le beatitudini, gradini di felicità per i giovani di oggi, del terzo millennio, calandole nella concretezza della vostra vita, delle vostre relazioni e delle vostre esperienze. Sempre da parte mia con molta umiltà, perché noi grandi abbiamo tanto, tanto da convertirci dal degrado antropologico, come dicevo. Ma vedete, sempre più, capisco che Gesù è il segreto della felicità. Capisco che è una felicità esigente, un andare contromano, ma se teniamo gli occhi su Gesù, se ci fidiamo della sua misericordia, se viviamo dentro una fraternità che ci sorregge, è possibile. È possibile, ad esempio, essere poveri in spirito, cioè umili, sentirci né più alti né più bassi degli altri fratelli, avere autostima di noi stessi, costruire relazioni vere, paritarie, con i nostri amici, costruire legami di amore fondati sul rispetto profondo e la stima reciproca, capaci di un servizio vicendevole in ordine al bene, di saper mettere l'energia, la positività, la giovinezza, il tempo a servizio di ideali grandi. Non sogni di ideologie, ma sogni di bontà, di solidarietà. Penso all'Ale che è partita per il... Non penso solo alla missione, è un esempio, non voglio macro evidenziare alcune cose. Penso ad Ale che è arrivato in Mozambico, a Barbara che partirà questa settimana, alla Lucia che è per con un servizio internazionale in Congo in questo momento, in un contesto difficile, dentro un'organizzazione di solidarietà. Ma sono mille i modi con cui le nuove generazioni sanno farsi poveri in spirito, farsi poveri per amore, sperimentando la libertà dall'avere, dal tempo, la capacità di rivedere i programmi, di ripensare lo stile della vita, ma in un contesto di piccolezza, di trasparenza, di umiltà. Beati i miti perché erediteranno la terra. È la felicità, cari amici giovani, di saper costruire relazioni non violente, liberarsi dall'immagine del nemico, sapere rispondere al male con il bene per interrompere la catena di male, anche nelle relazioni di amicizia e di amore, saper dialogare senza violenza, senza terapie d'urto. Sono questi i segreti della felicità sulla terra. Saper far valere il proprio diritto, ricercare la giustizia, ma saper cedere per amore piuttosto che adirarsi. Cedere per amore non è vigliaccheria, non è sentirsi usati, è ben altro il sentirsi usati. La non violenza non è vigliaccheria. È ben altra la vigliaccheria nei nostri modi di vivere. Beati i misericordiosi. La misericordia è l'amore della madre verso il figlio, è la capacità di piangere, di commuoversi per qualcosa per cui vale la pena vivere. Misericordia è darsi il perdono scambievole, chiedere umilmente quello di Dio. Il peccato non è un problema se lo mettiamo nel cuore misericordioso di Dio. Chi di noi non ha bisogno continuamente del suo perdono? E non riconoscerlo e chiudere gli occhi. Diventare capaci di misericordia. Da qualche anno abbiamo preso a cuore i bambini disabili della nostra comunità. È un gesto bello, dovremmo fare molto di più. Questa notte un gruppo di scout ha dormito qui e vedevo che c'erano dei disabili tra loro, perfettamente integrati pur nella incapacità. Mi sembra una cosa molto bella. Giovani sani e disabili che camminano insieme. Beati misericordiosi. Beati costruttori di pace. Qui si aprono compiti immensi. Voi diventerete più che altro studenti, professionisti, la gran parte ormai dei giovani italiani diventa, come dire, colletto bianco. Ma pensate se abbiamo davvero la capacità di costruire pace, di guardare oltre, di saper superare questa lotta di tutti contro tutti. Segnali di pace a tutti i livelli, nell'intimo, nel cuore, nelle famiglie, nella coppia, tra genitori e figli, nel costruire la società. La pace in piena ci sarà solo in paradiso, ma noi dobbiamo lottare. Chi se non i cristiani lottano per la pace, a tutti i livelli. Dio non ama il dolore, cari giovani, ma anche nel dolore, in un'umiliazione, in un insuccesso scolastico, in una difficoltà familiare, Lui viene a fasciare il tuo cuore, ti consola. È una gioia particolare quella di sentirsi consolati nelle prove. Voi chiacchierate, ma io smetto la predica perché mi state molto a cuore. È per amore che lo faccio, eh. Stavo dicendo la consolazione nelle tribolazioni, persino nel dolore. Lui è capace di fasciarci, di darci speranza. La gioia di saper soffrire per il Vangelo. Quanta omologazione, cari giovani, anche nei nostri istituti scolastici. Quanta incapacità di essere franchi, anche nelle assemblee di istituto, di far venire fuori veramente quello che abbiamo nel cuore. Pecore, però pecore nel senso deteriore del termine. Quanto è bello saper soffrire per il Vangelo, senza essere eroi, senza esasperare. Mi hanno preso in giro. Cosa vuoi che sia? Senza sentirci martiri per poco, ma non avere paura, che gioia poter essere schiene diritte, contenti di professare ciò in cui... L'avete mai provata questa gioia? E saper soffrire qualcosa per il Vangelo. Questa è la via della felicità. Ma soprattutto, consentitemi l'ultima beatitudine, i puri di cuore. Ci sono gli affamati e i setati della giustizia. Voi crescete in un mondo dove ogni giorno migliaia e migliaia di bimbi ancora muoiono di fame. Pensate, anche chi fa economia, chi studia, poter fare anche un piccolo passo per rendere più umana questa terra, più giusto questo mondo, una ragione in più per andare a scuola con gioia e studiare con passione. Non semplicemente per avere il doppio dello stipendio dell'amico, pur necessario il salario giusto, ma soprattutto i puri di cuore perché vedranno Dio. Chi sono i puri di cuore? I puri di cuore sono coloro che hanno sulle labbra quello che sentono nel cuore. Sono persone trasparenti, persone che non nascondono la verità. È una gioia unica. Quello che più mi impressiona negli avvenimenti che accadono e in genere nella società è menzogna, 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 come anche nei delitti. Menti spudoratamente, qualcosa resterà. Credo che sia uno dei sintomi più anticristiani. Non è il peccato che deve sorprenderci, siamo tutti peccatori, ma il coraggio di proclamarlo, come Caino, che non si nasconde davanti a Dio e Dio gli dà un tatuaggio, un salvacondotto. La sincerità, i puri di cuore, chiediamo al Signore di poter essere sinceri, anche nel riconoscere i nostri limiti. Ma nel non mentire, mai una lingua fraudolenta, di poter dire bene quello che è bene e male quello che è male, senza vergognarci, sapendo che noi non siamo giudici di nessuno. Sarà stupido, però a me viene sempre in mente, scusate, il raccontino che mi faceva la maestra nelle elementari, l'avrò ricordato più volte, quella del re nudo, no? C'era un famoso re che aveva intorno dei saggi, dei grandi stilisti, e questi grandi stilisti hanno detto al re che gli avrebbero fatto un vestito il più bello del mondo, ma solo chi era saggio e intelligente lo vedeva. In realtà l'aveva preso perché non gli faceva nessun vestito, però andavano a misurarlo, gli misurava la coda, non faceva niente, soltanto scene. E tutti quelli che lo circondavano dicevano: oh, bello, che tessuto prezioso, veramente questa forma poteva... Perché non volevano passare per minchioni, no? Finché arriva il grande giorno dell'incoronazione, il re in mutande, un bambino che era tra i saggi, comincia a gridare: il re è nudo, il re è nudo! Allora tutti i saggi cominciano a dire: ma forse ha ragione lui, è vero, perché tutti lo vedevano ovviamente in quella condizione. Ma a parte la stupidità della menzogna, beati puri di cuore, chiediamo al Signore di poter dire pane pane, vino al vino, ma sempre, per tutto ciò che riguarda la vita, anche per esempio tra amici, un comportamento, dire io non sono meglio di te, ma quello che stai facendo è sbagliato, perché non ci aiutiamo? Perché quando ci ritroviamo in parrocchia non parliamo delle cose che ci interessano davvero? E stiamo lì a cincischiare quattro robine che alla fine non ci fregano niente. Perché non proviamo a dirci fino in fondo quali sono le cose per cui siamo disposti a piangere, a lottare, ad avere un sogno, a saper fare anche piccoli sacrifici? Questa è la via della felicità, non ce n'è un'altra su questa terra. Solo però dobbiamo chiedere il miracolo, non è una predica che serve. Serve il miracolo del Signore, chiediamolo nel cuore, io per primo, non basta neppure la franchezza senza il miracolo, chiediamolo a Dio.